carissimi, siamo qui e continuiamo questo percorso di Quaresima. Siamo alla quarta domenica di Quaresima, sempre Vangeli secondo Giovanni, sia domenica scorsa che oggi. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti alla fonte di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore. E si prostrò dinanzi a lui. Parola del Signore. Allora, abbiamo un cambiamento di scenario anche questa volta. Domenica scorsa avevamo l'acqua viva che il Signore chiede, il Signore va al pozzo, chiede da bere alla Samaritana, gli promette l'acqua viva. Oggi Gesù si mostra come luce del mondo, come luce del mondo, e c'era questa fonte di Siloe, dove i malati andavano e guarivano. E questo cieco non l'ha neanche chiesto il miracolo, perché ne abbiamo altri ciechi nel Vangelo. Abbiamo Bartimeo che urlava così forte che i discepoli gli dicevano di tacere perché disturbava. Questo non l'ha chiesto, è Gesù che prende l'iniziativa. Infatti il Vangelo dice: in quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti alla fonte di Siloe, che significa inviato. E quindi mi veniva da dire che i primi fanghi li ha fatti Gesù, ha sputato per terra con la saliva, ha preso del fango e ha fatto e l'ha spalmato sugli occhi, cioè i primi fanghi. Ci riporta addirittura alla Genesi questo fango, perché il primo uomo, Adamo, è stato creato, fabbricato con del fango. Il Signore prese dalla terra e fabbricò il primo uomo. Ci riporta anche alla Genesi. E quindi vediamo che il Signore fa i fanghi, l'ha fatto Dio Padre e lo fa Gesù. È interessante questo fatto. I miracoli hanno sempre qualche intermediario, qualche fatto interposto, diciamo così. Lo manda a Siloe e qualche giorno fa, nei Vangeli feriali, nelle letture feriali, avevamo la storia di Naaman il Siro. Anche questo gli era successo qualcosa del genere, questo si era addirittura infuriato. È bellissima la storia di Naaman. Naaman era potente, era re di Giuda o viceré, aveva un esercito ai suoi ordini, ma era lebbroso. E una piccola schiava che aveva al suo servizio, che era ebrea, gli propose di andare in Israele dal profeta Eliseo, che l'avrebbe guarito dalla lebbra. E allora Naaman, con tutto il seguito, perché un re insomma non poteva andare così, con tutto il suo seguito, con i carichi di vettovaglie, di regali per il profeta, partono. E Naaman si immaginava che il profeta si sarebbe affacciato alla porta, gli avrebbe dato una benedizione, nel nome di Dio guarisci, e lui sarebbe guarito. Invece Eliseo non si fa manco vedere, gli fa dire che vada a bagnarsi 7 volte al fiume Giordano. Vedete, Gesù qui lo manda a Siloe, il cieco, e il profeta Eliseo Naaman lo manda 7 volte al fiume Giordano, e questo si è addirittura infuriato. Ma non ci sono abbastanza fiumi in Persia per andarsi a bagnare in questo fiumiciato, in questo rigagno del Giordano? E lì intervengono di nuovo i servi, che gli dicono: ma se ti avessi ingiunto una cosa gravosa, ma bagnarti 7 volte nel fiume Giordano? Ma vedete come probabilmente il Signore fa queste cose per suscitare la fede, perché sia nel caso di Eliseo sia in questo caso, se lui diceva lo voglio, sì, guarito, ritrova subito la vista, quello non avrebbe sviluppato questa fede di andare alla fonte di Siloe come Naaman. Naaman ancora peggio, perché Naaman si dovette bagnare 7 volte. La prima volta non succede niente, la seconda niente, la terza niente, la quarta niente, la quinta niente, la sesta niente e la settima. Vedete, c'è un percorso di fede da fare. Ogni volta che chiediamo una grazia, c'è il combattimento nella fede da fare finché non arriva. Non vuol dire che la grazia non verrà, ma quel lasso di tempo ci permette di sviluppare i muscoli della fede, oppure di farci crescere le ali, come vi dicevo l'altra volta, della mamma aquila che sconvolge il nido degli aquilotti per fargli capire che hanno delle ali. Noi a volte il Signore ci sconvolge la vita per farci spuntare le ali della fede. In quel momento abbiamo solo da credere in Lui e alla Sua parola, senza vedere niente. Senza vedere niente, ma bisogna assolutamente credere. Come dice Gesù al centurione o a qualcuno a cui che ha guarito: non temere, solo abbi fede. Non temere, solo abbi fede, anche se non vedi niente. Ecco, dunque, ritornando al Vangelo, allora, domenica scorsa Gesù disse di essere l'acqua viva e oggi dimostra di essere la luce del mondo, guarendo il cieco nato. Ma quello che mi ha colpito in modo particolare in questo Vangelo è che Gesù guarisce di sabato. Apriti cielo, vietato ammalarsi di sabato. Manda su tutte le furie i farisei quando guarisce di sabato. Mi son detta, ma di sabato lì si poteva solo o star bene o morire, ma non curarsi, perché tutti i medici erano in assoluto riposo sabbatico. Guai, guai fare qualcosa di sabato. Anche quel fango che ha fatto Gesù per mettere sugli occhi del cieco, per carità, non si poteva fare, era un lavoro, non si poteva fare niente di niente sabato. E io mi sono fatta la domanda: ma perché guariva proprio di sabato? Perché vediamo proprio che ripetutamente guariva di sabato. Ma dico, ma non poteva guarire di lunedì? che così faceva il weekend come tutti i medici e poi iniziava il lunedì, il sabato si riposava e iniziava il lunedì la settimana lavorativa. E invece no, guariva di sabato per un preciso motivo, sapete perché? Perché guarendo di sabato lui dimostrava di essere il Signore, padrone anche del sabato. Quella era un'attestazione della sua divinità. E lungi dal voler trasgredire la legge, vuole solo ribadire come la legge debba essere al servizio dell'uomo e non il contrario. E non il contrario. Ma si deve fare in quattro per far capire a sti farisei che di sabato è proibito fare il male, ma non togliere il male, perché anche loro se l'asino o cade in un pozzo lo tirano fuori, anche se è di sabato. E quindi Gesù vuole ribadire che la legge deve essere a servizio dell'uomo e non il contrario. C'è anche il codice di diritto canonico, quindi raccolta di leggi, inizia con questa stupenda premessa: Salus animarum suprema lex, la salvezza delle anime è la suprema legge. E Gesù questo lo dimostra in ogni guarigione quando dice va e non peccare più. Segno evidente che la guarigione del corpo è solo un mezzo di cui si serve per salvare l'anima. Oggi dunque vediamo questo cieco nato che viene guarito senza averlo neanche chiesto. Gesù stesso prende l'iniziativa. E questo fatto lo potremmo, questo Vangelo lo potremmo definire una tragedia in tre atti. Allora, primo atto c'è il cieco che va da Gesù. Secondo atto il tribunale che stabiliscono i farisei, perché poi lo interrogano, e il terzo atto Gesù che si ripresenta e chiede al cieco che avevano cacciato fuori: tu credi nel figlio dell'uomo? E chi è il Signore perché io credo in lui? Gesù gli disse: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. E questa volta Gesù ha infranto doppiamente il sabato, perché non solo ha guarito, cosa che aveva fatto altre volte, ma facendo anche del fango e spalmando sugli occhi, fa qualcosa che lo considerano un lavoro, non si poteva fare, non si doveva fare, apriti cielo, di sabato non si poteva fare niente di niente. E quindi i farisei fuori dai gangheri se la prendono sia col cieco, la cui unica colpa era di essere stato guarito di sabato, che con i suoi genitori, ma questi avevano una fifa nera di testimoniare a favore di Gesù per timore dei giudei, perché era terribile schierarsi contro qualcuno che dai sommi capi era stato definito trasgressore del sabato, eccetera, perché si incorreva in una specie di morte civile, si era espulsi dalla sinagoga e la sinagoga principale lo comunicava a tutte le altre sinagoghe e uno rimaneva espulso dalla sinagoga. E la sinagoga era il luogo pubblico, come se espulsi da, scomunicati, insomma. Mentre, e quindi interrogano i genitori non si pronunciano, chiedetelo a lui, avevano paura, avevano una fifa nera. E invece il cieco risponde, anzi, quando i farisei gli dicono: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato, tu che dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E cosa dice questo? Rimanda al mittente tutte le loro domande e obiezioni e fa loro anche la predica dicendo pressappoco così: ma come? Ma voi, dottori della legge, che studiate e scrutate le scritture giorno e notte, dovete chiedere proprio a me se sia un profeta? Ma dovreste saperlo da tempo, perché siete dottori? Siete dottori a far che? È proprio strano che non lo sappiate, ma il peggio è che dite addirittura che è un peccatore, quando sappiamo che da che mondo è mondo non si è mai visto uno che non è da Dio ridare la vista a un cieco nano, e poi conclude mandandoli su tutte le furie. Volete forse diventare suoi discepoli anche voi? Stupendo sermone, ma per niente apprezzato dai dottori, che si vedono così magistralmente catechizzati da un povero paziente, e infatti lo cacciano fuori. Quindi la prima conclusione che possiamo trarre è questa: i veri ciechi, chi erano i veri ciechi? Erano i sani, erano i farisei, che credevano di sapere tutto sul Messia, chi dovesse essere, cosa dovesse fare. Quando lo dovesse fare, per carità, mai di sabato, mai. Cosa dovesse dire e come lo dovesse dire, era loro che stabilivano tutto. E così non poterono ricevere nessuna illuminazione, perché, come ben si sa, la cosa più difficile da imparare è proprio quella che si è convinti di sapere già. Questo ci dimostra che per poter ricevere la luce e riconoscere la verità dobbiamo essere purificati nel cuore e lavati nell'acqua della grazia. Il libro di quest'anno dell'anno A l'ho intitolato E l'acqua aveva aspetto di luce, perché è una frase tratta dal più grande mistico di tutti i tempi, il più grande mistico bizantino, San Simeone, il nuovo teologo, che oltretutto ricorre all'anniversario della morte, era morto il 12 marzo. E lui ha fatto delle esperienze mistiche incredibili e si è visto immerso nell'acqua e dice: io vidi attraverso l'acqua brillare gli splendori che mi avvolgevano e i raggi del suo volto, e fui fuori di me nel vedermi lavato nell'acqua che aveva aspetto di luce. E quest'acqua dice che lo purificò talmente tanto, non solo nell'anima, ma anche nel corpo. Sparirono anche tutte le malattie del corpo. E ce l'abbiamo spesso nella Bibbia, il potere dell'acqua. Nella Bibbia abbiamo, non nei profeti, il profeta Ezechiele, che racconta una grande visione, no? Una grande visione, vede dalla porta del tempio, dal lato destro, sgorgare, da sotto la porta sgorgare dell'acqua, e poi quell'acqua diventa sempre più, diventa come un fiume, subito le arriva fino alle caviglie, poi le arriva fino alle ginocchia, poi fino ai reni, e poi deve addirittura immergersi, perché non sta più in piedi, deve nuotare, e dice: e quell'acqua risana tutto quello che tocca. Allora mi veniva da pensare: se l'acqua mi arriva solo alle caviglie, mi metto in ginocchio, che così tocco anche l'acqua con le ginocchia, e magari arrivo al livello dove l'acqua sana, perché l'acqua sana bisogna arrivare a un certo livello, ma anche lì è detto che quell'acqua risana tutto quello che tocca. È simbolo della grazia, della grazia divina che risana tutto quello che tocca. Allora chiediamo al Signore di poterci immergere in quest'acqua, spiritualmente, misticamente parlando, di poterci immergere in quest'acqua e di fare un atto di fede che quest'acqua ci risana. C'è chi fa dei gesti profetici. Una volta sentivo uno che commentava questo del profeta Ezechiele e diceva: ecco, adesso lavatevi la faccia con quell'acqua. È un gesto profetico, ma credete che è l'acqua che risana. E così sarete risanati. Oppure ungetevi con l'olio, ma credete che quell'olio è un olio che purifica, e così sarete purificati. E quindi abbiamo tanti modi, il Signore ci dà tanti modi per purificarci, per guarirci, per toglierci anche, diciamo così, le nostre malattie, i nostri mali. E qui vediamo proprio che ha guarito un cieco nato, ma a lui nulla è impossibile, nulla è impossibile. Ma solo che Gesù, una volta uno ha detto, se tu puoi, e lui gli risponde, se tu puoi, tutto è possibile a chi crede, rimanda il potere a chi crede. Se abbiamo una fede traballante, che un giorno crede, un giorno nega, un giorno dubita, allora certo che la montagna non si butta nel mare. Se volete che la vostra montagna si butti nel mare, dovete non dubitare nel vostro cuore, quella si butterà. Uno è stato guarito così, aveva una malattia gravissima, incurabile, ha letto quel passaggio, se dice a questa montagna senza dubitare nel tuo cuore, gettati nel mare, quella si getta, e lui è guarito istantaneamente da quella malattia, una malattia grave, perché ha avuto questa fede totale. Dobbiamo chiedere la fede dei bambini, perché la fede dei bambini non ha tante categorie che emergono dopo nella mente. La fede degli adulti, che so, puoi leggere una guarigione, credi alla guarigione, poi ti viene in mente Giobbe, e poi ti viene in mente chissà che cos'altro, e il dubbio crea una barriera, no? Ma se io ho la fede, come la donna che ha incontrato Gesù, se riesco a toccare il lembo del suo mantello sarà guarita, è che Gesù è la sanità stessa. Gesù è, se lo tocchi, è la sanità stessa. Lui non è malattia, non può darti la malattia, è la sanità. E quindi probabilmente siamo troppo in basso, come l'acqua che arrivava solo alle caviglie. Dobbiamo elevarci un po' per poter toccare con la fede la sua essenza, che è guarigione. Se il mio male entra in contatto con lui, sparisce, si dissolve come neve al sole. Ecco quello che è. Non dobbiamo accettare dentro di noi niente restrizioni. Non ci sono ma e se, cioè che lui è guarigione. E se tu tocchi lui, tocchi la guarigione stessa, tocchi ciò che ti libera. E con Gesù succedeva il contrario, non bisognava toccare i lebrosi per non essere contaminati, lui li toccava e li contaminava lui con la sua santità. Non è giusta la parola contaminare, ma per farci capire, invece di essere contaminato lui dalla lembra, erano guariti lui dalla sua santità. E quindi non c'è nessuna situazione che non possa essere risolta dal Signore. E bisogna stare attenti a una cosa, ecco l'insegnamento che il Signore mi ha dato questa settimana, anche questo viene proprio da Lui, perché non ci avevo mai pensato. Allora, vi ho detto l'altra volta che bisogna stare attenti al nemico delle anime, che fa di tutto per turbare, mettere turbamento, mettere inquietudine, mettere agitazione. In che modo? Ricordando il passato e il male fatto, torna sempre su quel chiodo fisso. Allora, attenti a quella strategia maligna, attenti a quella strategia maligna, perché ricordando il male fatto, rischiate di identificarvi col male fatto. Se vi identificate col male fatto, vi identificate con colui che ve l'ha fatto fare. E allora dite, via da me! Come uno che raccontava, questo è interessante, uno che raccontava che appunto c'erano queste tentazioni del bambino che gli ricordava il passato, e lui furbo a un certo punto gli fa, ma non so proprio di chi stai parlando. Perché lui era nuova creatura. Quando sei nuova creatura, sei rinato alla grazia, non esiste più quel male che hai fatto. E quindi bisogna rimandare al mittente tutte queste strategie E non farsi complici del male, perché vi fate complici del maligno. Se vi identificate col male fatto, vi identificate con colui che ve l'ha fatto fare, allora svegliatevi e non lasciatevi cucinare così da chi vi detesta, insomma. C'è qualcuno che ci detesta, c'è poco da fare. C'è qualcuno che ci detesta e fa di tutto per allontanarci dal Signore. Allora chiediamo al Signore la grazia di poter rimanere sempre fissi a Lui e di identificarci col bene, con le buone opere, perché così ci identifichiamo con colui che ce le ha fatte fare, quelle ce le fa fare il Signore. Ecco, carissimi, allora vi lascio una vitamina spirituale, l'ho intitolata così: come vivere la tua giornata. Ogni mattina quando ti svegli, pensa che il Signore si è svegliato prima di te e ti ha preparato tutta una serie di cose buone e belle. Così la tua giornata diventerà una caccia al tesoro e in ogni avvenimento o incontro che ti capiterà vorrai scoprire il tesoro che il Signore ti aveva già preparato e vedrai il suo passaggio e avrai un sacco di sorprese. Ecco, carissimi, allora in questa quarta domenica, che è la domenica della luce, e che facciate anche voi l'esperienza di San Simeone, e mi vidi lavato nell'acqua che aveva aspetto di luce. Ecco, carissimi, allora se avete chiarimenti o domande da fare, il numero è 338-7553-847, poi c'è il sito incamminocongesu.org dove trovate tutto il resto. E ciao a tutti da Vilma!